Proverbi 9:10. Cosa sta scritto? Sono Proverbi 9, versetto 10. Una volta ero abituato a mettermi tutte le cartoline, le cose, adesso le ho tolte e quindi... Sì. Vediamo... No, tendo un solo versetto. Prego.
Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza.
Quindi... Non so se il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Poi andiamo sempre in Proverbi, leggiamo il capitolo 2. Qualche volontario? Tutto. Sì.
Figlio mio, se ricevi le mie parole e fai tesoro dei miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza, e inclinando il tuo cuore all'intendimento. Sì, se chiedi con forza il discernimento e alzi la tua voce per ottenere intendimento. Se lo cerchi come l'argento e ti dai a scavarlo come i tesori nascosti, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano rettamente, per proteggere i sentieri dell'equità e custodire la via dei suoi santi. Allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore e la conoscenza sarà gradevole alla tua anima, la riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà per liberarti dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare il male e provano piacere nella perversità del malvagio, i cui sentieri sono storti, le cui vie sono tortuose. Per scamparti dalla donna adultera, dalla straniera che usa parole lusinghevoli, che ha abbandonato il compagno della sua giovinezza e ha dimenticato il patto del suo Dio, poiché la sua casa scende verso la morte e i suoi sentieri verso i defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ritorna, nessuno raggiunge i sentieri della vita. Così potrai camminare per la via dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti, poiché gli uomini retti abiteranno la terra e quelli integri vi rimarranno. Ma gli empi saranno sterminati dalla terra e i trasgressori saranno da essa strappati.
Insomma, c'è un invito forte alla conoscenza. Ma con quale conoscenza? Soprattutto quella del Signore. Questo lo diciamo ancora. Ieri sera, prima di andarmene dalla scuola di pittura, c'era anche Enzo, e c'era uno, non facciamo nome perché siamo qua, ha detto, fra 100 anni fa, chissà come sarà, come saremo. E io gli ho detto, ma tra 100 anni cosa? Dico, guarda che fra 100 anni che non ci sarà più niente, no? Non ci sarà più niente di questa creazione, di questo sistema, di questo mondo, di quello che l'uomo ha costruito, come l'ha costruito. Per noi sappiamo invece che ci sarà il millennio, no? I 1000 anni con cui Cristo regnerà in questo mondo restaurato, restaurato lui, dove credo che tutti conoscano più o meno quando dice che il lupo giacerà con l'agnello e tutto il resto. Questo sta parlando chiaramente del millennio. È ovvio che queste persone, in genere, che sono state invitate a una conoscenza della parola di Dio, ad avere almeno un inizio di questo, poi con i loro ragionamenti, perché diventa una via difficile, oh, pesa troppo, troppo conoscere il Signore. E ci sono rimasti un po' male, perché li ho steccati, ma questo è un ragionamento, ma perché dico, siamo venuti da niente, con ragionamento, e quindi un uomo, sì, però, leggiamo ancora nella lettera di Pietro, 1 Pietro, possiamo leggere tranquillamente, dal 3 al 12. Qualcuno? Uno Pietro 1, versetti dal 3 al 12. C'è qualcuno, qualche sorella anche dal computer, Graziella. Però l'altra volta ti sentivamo un po' traballante con la voce, però non lo so, tu mi senti? Ci prova a parlare.
Adesso come mi sentite?
Sì, hai la voce tremula.
Come
Vediamo. Viene Rosella, dai.
Deve stare con le cuffie. Benedetto sia il Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo. Se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate e credendo in lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti, che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo, che era in loro, e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che, non per se stessi, ma per noi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate, da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano guardare dentro.
Io cerco di leggere ancora un attimino. 2 Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 1 al 5. Si vede che ho fatto un po' di... No, scusate, 2 Timoteo. Cioè, ormai... Cioè, 2 Timoteo, 4. L'1 al 5. Allora, io dunque ti scongiuro davanti a Dio, il Signore, il Signore Gesù Cristo, che è dato a giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola, insisti, a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina. Per prurito d'udire si accomoderanno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, fa l'opera dell'evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Bene. È ovvio che tutto questo viene detto non solo a dei predicatori, oppure viene detto al credente, perché poi il Signore dice: a chi più è stato dato, più viene richiesto. Ma noi non sappiamo quanto ci è stato dato, noi possiamo dire: ma a me è dato poco, e quindi, perché c'è anche scritto che se uno ha poca fede, chieda a Dio che gliela aumenterà. E allora, come abbiamo letto questi capitoli, un po' di qua, un po' di là, viaggiando all'interno della sua parola, che è sempre stata scritta per volontà di Dio, col suo spirito, e di questa conoscenza, e noi non siamo così avidi, dici come? Dovremmo avere questa come aver sete. Sapete, quando uno ha sete cerca dell'acqua per poterla bere immediatamente. Ma come dice Gesù alla Samaritana: ora dell'acqua che tu hai bevuto avrai ancora sete, ma dell'acqua che io ti darò non avrai più sete. Ed è quest'acqua che stranamente non riusciamo ad avere questa sete intensa. Ma non perché non dobbiamo avere sete, ma in questo caso io stavo parlando di un'acqua, no? E di un'acqua fisica, nel senso fisico, parlando con la Samaritana. Ma noi dobbiamo raggiungere quest'acqua della quale non avremmo più sete, ma non perché non dobbiamo, ma perché dobbiamo avere la sua fonte. E allora sì, non avremo più sete, perché quella è l'acqua che ci disseterà. Ma questo non significa che avremo finito, perché questa è un'acqua che scaturisce in vita eterna dentro coloro che l'hanno cercato e l'hanno ottenuto. Quindi cosa ci invita il Signore se non alla conoscenza della sua santa persona e di quello che Lui ha fatto per noi, e non solo. Questo capitolo che abbiamo letto anche di Pietro si lega abbastanza, direi, come sempre, tutto legato con la parola di Dio. Diremmo anche con il discorso e con il culto dell'altra volta, parlando del fatto, vi ricordate che noi, o meglio i romani all'inizio, ma può succedere anche noi, rischiamo di inorgoglirci per le rivelazioni ottenute. E per questo fatto, diciamo, ma Io ho questa verità e so che non è che la so perché sono intelligente, perché la sento. E allora, e poi il Signore me l'ha confermato attraverso la sua parola. E quindi quando guardo gli altri, oggi dico, ma che razza di ignoranti, che pezzi di deficienti ci sono in giro. Viene quasi, quasi da gonfiarti un po'. Però dovremmo avere una pietà mista a timore. E infatti, quello che vi ho detto prima, ma tu dici fai il tuo dovere da evangelista, che predica, esorta, riprendili in tempo e fuori di tempo. Ma questa è conoscenza. Ed è, dicevo, che si lega molto con quello che abbiamo nel culto precedente, perché vediamo che cosa? Che Dio si è benedetto, il Padre, il Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a cosa? A una viva speranza, per mezzo della risurrezione dei morti. Se non abbiamo preso questa parte, non l'abbiamo fatta nostra, di che cosa stiamo sperando? Cosa ci stiamo a fare? Non lo so. E quindi per un'eredità siamo stati chiamati per un'eredità incorruttibile, cioè che non come il nostro corpo che man mano si degrada, oppure come abbiamo visto in altre occasioni parlando dell'entropia, che la materia pare che tutto l'universo una volta creato, adesso un po' per volta, non so, tutte le cose tendono a perdere la loro forza che avevano, la loro efficacia, il loro splendore, e man mano si spengono. E invece noi siamo stati chiamati a un'eredità incorruttibile, incontaminata, incontaminata. Fratelli, la parola di Dio dobbiamo leggerla spesso e volentieri. E questa incontaminata che non appassisce è conservata nei cieli per voi, dalla potenza di Dio, e voi siete costruiti mediante la fede. Quindi se viene meno questa fede, chi è che ci custodisce? Chi è che ci protegge? Chi è che ci guarda? Il Signore può passare sopra i tempi della nostra ignoranza, ma del resto, sapete. E in versetto 7 parla ancora della nostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce. No? Che significa questo? Sono cose che i profani non le possono capire, perché hanno il loro destino davanti, hanno il loro da fare davanti. E in più di questa conoscenza, come abbiamo letto, pensate che i profeti investigavano, cercavano di capire che cos'era questa cosa, questa salvezza, questa grazia che era stata destinata a noi. Cercavano di capire, ma non solo loro. Cercavano di capire quando sarebbero venute queste cose. E anche noi ora viviamo nell'attesa di quando queste cose avverranno. E di quando la natura risorgerà, non sarà più sotto la maledizione, perché poi sta scritto anche nella lettera ai Romani, poi sta scritto che ora la natura geme e freme aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Ecco. Di cosa stiamo parlando? Quindi i profeti cercano di conoscere il tempo e le circostanze indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente le sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che lo avrebbero seguito. A loro fu rivelato che non per se stessi amministravano queste cose, ma come anche noi quando predichiamo, non stiamo amministrando per noi, ma per coloro che ascoltano, che accettano l'Evangelo e che stiamo amministrando queste cose. Ma addirittura dice, queste cose che ora vi sono state annunziate da coloro che hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano entrare dentro. Allora, se i profeti, gli angeli, hanno avuto questo grande desiderio di conoscere, ora noi abbiamo la parola di Dio aperta, esplicata, eppure sta lì. Passo, gli do uno sguardo, e poi però va così. Però dai, domani gli do un altro sguardo. Vedete, quando uno si lascia avvolgere dalle tenebre, generalmente il suo mondo e la sua luce non possono essere che tenebre. Che cosa? Voi dice, voi siete una lettera mandata da Cristo, il profumo di Cristo. Ma se ne sono mai accorti di questo? Se ne accorge qualcuno che noi siamo questo profumo? O siamo delle bestie come loro? Nessuno se ne è accorto. Allora, per quanti anni non abbiamo voluto vedere il male che giaceva non solo nel mondo, ma anche noi stessi? Non abbiamo mai voluto vederlo, non ci interessa. No, per carità, non farmi vedere terribile, come quelle attrici che dopo una vita di glorie si guardano allo specchio, non vogliono più vedere lo specchio, non si rassegnano. È così. Quindi anche noi non vogliamo vedere quello che siamo, che eravamo. Invece io voglio vedere quello che ero e quello che sono diventato, perché questo mi dà forza e gloria e gioia davanti a Dio, perché mi rendo conto di essere disarmato, di essere conto di essere inchiodato su quella croce. Meno male, Signore, fa che io sia inchiodato con te per risuscitare con te. Questo significa voler essere, partecipare, lasciamo perdere fisicamente, non saremo né degni né con le fesserie che ho sentito qualche giorno fa in queste trasmissioni demenziali del mondo cattolico, dove ho sentito dire, uno che è stato assieme a Padre Pio 20 anni, ho sentito dire che le sofferenze di Padre Pio hanno aiutato quelle di completate quello di Cristo. Ma non è l'unica, la prima e l'ultima volta che sento queste cose. Cioè, io non sono cose che non capisco quale mente depravata possa concepire delle cose del genere, se non menti piene di tenebre, piene di tenebre. Molti quasi si illudevano volontariamente nel credere nelle favole, sapete? Sono favole e di un perdono dopo la confessione. Dice, adesso non ti preoccupare, fai tutte le cose che devi fare, poi vieni qua, ti confessi e poi torni come prima. Puoi tornare la settimana dopo, torni di nuovo, ti confessi davanti a un uomo, e allora che ha il potere di, non lo so che dire, è un peccatore, ma io sono un peccatore, ma come posso giudicare un altro peccatore? E faccio le stesse cose. Satana ha completamente accecato le menti di questo mondo. Accecare, sapete cosa significa? Buio totale. Ieri come oggi, i malvagi maestri pascolano se stessi. Sapete cosa significa? Pascolano se stessi. Ma quando sono bravo io? Ma se ti dico che è così, te lo dico io. Ma tu chi sei, scusa? E questo è grave, perché nel mondo lo posso capire, si sfidano, c'ho più ragione io, c'ho io un curriculum più grosso del tuo, ma di un qualsiasi mestiere, quindi, e quindi si schermate. Ma io sto parlando della fede. E ieri come oggi questi malvagi maestri pascono se stessi, imponendo al gregge il loro pensiero. Sapete cosa significa? Anche perché il gregge se lo lascia imporre. E non trasmettono loro lo spirito benefico che viene dalla parola di Dio, che viene dallo spirito di Gesù. Non trasmettono questo, perché pascolano se stessi. E il problema, tra virgolette, è che non è sufficiente prendere solo coscienza che ci sono questi cattivi maestri e che queste cose le sappiamo tutti noi in qualche modo, ma che queste cose invece dobbiamo sapere che questi cattivi maestri, le conseguenze di ciò che producono, e che cosa producono? Producono la devastazione spirituale, che ma questo avviene perché si lascia così il semplice percorso dell'insegnamento lineare che Gesù ci ha indicato. Ecco, allora, intorno a noi avvengono tanti fatti di cui noi non siamo a conoscenza, ma avvengono fatti occulti soprattutto, o di occultismo, chiamiamo così, forse qualcuno capisce meglio. Oppure vengono anche fatti, fenomeni. Non è da adesso che si sentono fatti strani in case, armadi che si spostano. C'è tutta una letteratura di queste, molte di queste cose qui non sono fesserie. Si sente parlare in tante case. Io ancora, insegnavo ancora molti anni fa, ero ancora a Castellamonte. E ce n'erano un paio che sapevano, conoscevano, praticavano, frequentavano alcune di queste persone. Dicevano chiaramente che, dall'altro canto, non è un mistero Torino, che tipo di città è, che è stata. Ma loro dicevano che dove, negli alloggi che, nei quali c'erano stati, avevano abitato questi occultisti, sentivano odore di fiori oppure delle puzze terrificanti. Questo avveniva anche dopo la morte di queste persone. Come ancora oggi, sapete, se andate a San Giovanni Rotondo, in questi posti, sentirete anche lì la solita storia, ce n'è più di uno che la racconta e che l'ha sentita. A noi cosa cambia? Ecco. Io invece volevo dirvi questo perché ognuno di noi possa invece aprire gli occhi, perché non si rendono conto dei danni che noi facciamo a noi stessi, alle nostre famiglie, se non riusciamo ad individuare e a capire e quanto il Signore ci abbia protetti e quanto ci protegge ancora. E allora, quando il Signore ci dice che il mondo giace tutto nel maligno, vuole farci prendere coscienza di una realtà spirituale da non trascurare, cari fratelli e sorelle. Noi sappiamo che questa vita qui che abbiamo non è la vita da consumare, ma ci è stata data per conoscere il nostro Creatore. Oh, ecco il punto della situazione. Questa vita ci è stata data per questo motivo, non ci è stata data per altro. Ma sono fatti incomprensibili. Come? Questa vita mi è stata data per conoscere il mio creatore. È incredibile questo fatto. Io veramente ero convinto del contrario. Come faccio a conoscere il mio creatore? Non lo vedo. Com'è possibile tutto questo? Allora, io sono convinto di questo, che tutta la, che questa vita ci sia stata data per conoscere il nostro creatore. Io sono pienamente convinto di questo fatto e da questo credo e questo voglio fare. Voglio conoscere il mio creatore. Non è sufficiente che mi si dica hai creduto? Sì, va bene. In battezza del nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, che sì. E poi la storia è finita lì. Io questo non lo posso concepire. Non lo ritengo un atto di fede. Lo ritengo una cosa pseudo, non lo so. Dice Gesù che l'albero si vede dai frutti. Quindi questo vi parlo personalmente. Allora io credo. E se credo, questo voglio fare. Cioè voglio conoscere il mio creatore, colui che ha offerto la sua vita per me. Cioè, ma sei il creatore che bisogna avere di offrire la sua vita. E ci siamo sempre in questo inganno di cui non ne usciamo facilmente. Se non capiamo perché Dio ha creato il mondo e perché l'ha creato così e perché abbiamo peccato, perché siamo liberi. Se non fossimo stati liberi, non avremmo peccato, ma sicuramente non saremmo stati intelligenti, saremmo stati delle macchine. Questo è sicuro. Ecco, al mondo ci propone di bruciare il nostro tempo. Ci propone di bruciarlo a mille milioni di distrazioni, ieri come oggi. L'altro giorno sono andato in inaugurazione, mi hanno presentato un psicologo e mi diceva: sì, quanti giovani si suicidano? Quanti giovani si suicidano? Perché non è colpa dei giovani, è colpa di coloro che, degli adulti che gli hanno proposto il nulla, distrazioni a non finire, ma non gli hanno mai proposto di conoscere il creatore. Ora, se tu non conosci il creatore, non conosci. Se tu ti trovi nel mondo, ma mio padre dov'è? Mia madre dov'è? Non sai, non hai mai saputo. E ti dice, vedi che è una cosa. Dopo un po' sei preso da sconforto. E ti dici, ma qui manca qualcosa che mi getta uno sconforto. Io non conosco. Come sono venuto al mondo? E allora questo psicologo mi spiegava, non c'è bisogno, ma abbiamo riempito la vita di tante cose ma che non valgono niente. Abbiamo il cellulare può servire, però giusto per la funzione che deve avere, minimo, non per diventare una cosa che ci aliena. E soprattutto i ragazzi sono continuamente su questi strumenti e alla fine il vuoto li succhia. Entrano in questo vortice e alla fine, capite, non sanno più distinguere la realtà. E adesso parlano di un'altra cosa diabolica, il famoso metaverso. e ne stanno ancora preparando, ma cioè, ormai fanno la pubblicità, chiaramente la società di non so più se, vabbè, uno di questi papabili, di questi ormai miliardari che hanno le mani sul web. Sì, perché dicono che farà tanto bene anche per la medicina, ma non è solo questo. Cioè l'immagine della realtà che non esiste e ti sembra una realtà vera, capisci? E non è così. Ed è proprio questo in gioco. Allora, il mondo ci propone di bruciare il nostro tempo. E questo avviene sempre di più, al fine di toglierci lo scopo vero dell'esistenza. E lo scopo vero dell'esistenza è conoscere Gesù. E conoscere il nostro creatore, non c'è un altro scopo. Allora, le preoccupazioni, gli affanni, fanno parte del programma. Se non ti rassereni, non puoi giungere a una fede consapevole. Questo ce lo insegna l'istituzione dello Shabbat. Dice, l'uomo, se tu lo lasci fare, quello va avanti. Il Signore ha detto no. Io mi sono riposato, io. Stai lì, fermo. Non violare il sabato. E anche noi, se non entriamo in questa condizione di voler entrare nel riposo di Dio, e in continuazione abbiamo sempre qualcosa da fare in più. Allora, il problema è grave. Non basta che qualcuno mi dica, ma hai creduto in Gesù, ora sei a posto. Ma creduto come? Perché il problema è che quanti Gesù ci sono? Ce ne sono di mille tipi. C'è quello della Chiesa Cattolica, c'è quello dei Mormoni, c'è quello degli evangelici di un certo tipo, degli evangelici di un altro. Certo, sappiamo, concordo, per carità, io non voglio, sto dicendo, alla fine della fiera, tu lo devi conoscere per quello che è, per quello che ha fatto, e per quello che vuole che tu lo conosca e vuole che tu devi fare. E allora se io non mi rassereno, diventa difficile poter capire qualcosa di questa grande rivelazione, di questa grande ricchezza, che perfino gli angeli sono entrati, hanno desiderato guardare dentro questa salvezza. E i profeti, e noi, beh, dai, adesso c'ho da fare, c'ho... Allora, voglio che tu sappia che l'inferno è attorno a te, capisci? È attorno a te, attorno a noi. Ed è un inferno grave, dove non c'è più la famiglia, che è il fondamento della società. Non c'è più. Ora, in poco tempo, ma non devo sedere in poco tempo, penso a questi poveri bambini che ora vivono con uno, ora con l'altro, e mamme che hanno parecchi figli, ma con uno, con l'altro, con l'altro, con l'altro, esattamente come avviene con i cani, perché si disprezza. Ma qualcuno era sposata, qualcuno, molto ormai non ne parliamo più, è un manicomio totale. Perché? Perché nessuno rispetta la parola di Dio. Quale certezze volete che abbiano queste povere anime innocenti? Se non una sofferenza atroce. Se non una sofferenza atroce. e se la vedranno col Signore, perché c'è scritto che sarebbe stato meglio per loro che gli fosse stata messa una pietra da macina, sapete quelle pesanti che macinavano l'olio attorno al collo gettato in fondo al mare. Sarebbe stato meglio per loro una cosa del genere, per il male che hanno fatto e che continuano a fare, per il loro egoismo, e non solo egoismo, perché vogliono essere, cioè, il centro del piacere, è tutto intorno a me. Io, quando penso a questo, credo veramente che l'inferno è attorno a noi. E non voglio stupire con effetti speciali. Sì, sì, ci sono fenomeni occulti, ma questo è il male più grande che si possa fare, far del male degli innocenti. L'uomo non sa spiegare la sua esistenza e questo lo mette in crisi. Non lo sa spiegare, non sa perché è qua. Boh, è qua. Di tipo, cosa facciamo oggi? Ehi, tipa, ci vediamo più tardi. No. E andiamo a fare questo e quell'altro, ma va bene. Ma non sa spiegare. Quindi deve riempire la propria vita di fesserie, tentati piaceri. L'uomo non sa spiegare questo. Ma Gesù dice che nessuno può venire a me se il Padre mio non l'attiva. Allora, quanta sofferenza e quanto dolore per non aver voluto cercare Dio con tutto il nostro cuore. Ora sei ancora a tempo, se uno ascolta la sua parola, c'è scritto non indurite il vostro cuore. Cerca Dio. Certo, cercare Dio, dice, costa fatica, è meglio delegare a qualcun altro, come si fa in tante religioni. Sai, sono andato a prendere un po' di messa, o un altro dice un'altra cosa. Alla fine non è il pastore che vi salverà, o il prete, o qualsiasi altra cosa. Perché la fede è una cosa personale. Quindi cercare Dio costa fatica, è meglio delegare qualcuno che ci pensi al posto nostro. Allora, questo è lo sbaglio più grande, più tragico che un uomo possa fare. È delegare la nostra conoscenza, la nostra fede ad un altro. Disprezzare, questo lo diciamo con tanta chiarezza, disprezzare la conoscenza di Dio ha una serie di conseguenze terribili. Alcune sono immediatamente, come spiegavo prima, si ripercuotono nella vita, nelle famiglie, nei suicidi, in ogni cosa. Altre sono poi le conseguenze delle scelte spirituali. E Gesù lo dice chiaro, dopo la morte viene il giudizio. Quindi non ti illudere che con la morte finisca, cioè sei furbo. Ehi, 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 ehi. E da quel momento, capisci, da quando decidiamo di disprezzare la conoscenza di Dio, dice, ma io non la disprezzo, ma io leggo la Bibbia ogni tanto, così come mi capita. Ma che significa? Leggi la Bibbia. Ma io mi chiedo, ma è possibile che abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci dica come bisogna interpretare la Bibbia, quali libri devo leggere per capire meglio? Ma scusa, ma lo Spirito di Dio, non è Gesù che ha detto vi darò il Consolatore, colui che ci guiderà in tutta la verità? Non è lui, chi ci deve guardare, chi ci deve guidare? Un altro uomo? Un altro uomo, un'altra donna, chi ci deve guidare? Oh. E no. E allora noi andiamo a cercare. Io mi chiedo, me lo dicevano anni fa. Certo, non stiamo disprezzando il libro di per sé. Si può leggere un libro per vedere l'opinione, se uno gli interessa l'opinione. Legge la parola di Dio, me lo diceva il caro fratello Pietro, mi diceva basta solo la scrittura, leggi solo la scrittura, sei a posto. Dio si rivela attraverso questo, non c'hai bisogno di mille manuali, di mille filosofi attorno, perché tanto sai bene, non sono gli uomini che ti possono dare la verità, ma è solo Gesù che ti conferma col suo spirito che quella è verità. Perché è lui che ti dice, guarda, che questa ti fa luce con la sua lampada. Allora, Cristo ci ha fatto, allora, vicino al privilegio della conoscenza di Cristo, sapete cosa dice Paolo? Tutto il resto è tanta spazzatura. Cristo ci ha fatto vedere le scaglie dagli occhi e dal cuore e da ogni dove. C'è questo fatto simbolico, no? Non ci sarà più nessuno officiante che mi impressionerà con i suoi abiti talari, sapete, anche questi vestiti ricamati di oro, di boom e bam. Oh, un poveretto quando guarda queste cose dice, mamma mia, no, tutto questo fumo, incenso, lampade, opulenza negli edifici, tutte queste cose fanno diventare il poverino sempre più piccolo, 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 mamma mia. E se lo dicono loro, dice, io chi sono? E allora non ci sarà più nessun officiante che potrà impressionarmi con i suoi abiti talari o sacerdotali, con candele, incenso, non c'è più nessuno di questi. Poiché non capisco quale altro sacrificio può essere offerto al posto di quello di Cristo. Se qualcuno me lo spiega. Quale altro sacrificio? Allora, a Paolo caddero le scaglie dagli occhi quando incontrò Gesù. Lui andava, era un religioso, era zelante, era stato ai piedi di Gamaliele, era un uomo pieno di cultura, non solo, di zelo, perché perseguitava i discepoli di Cristo. Ma quando incontrò Gesù e vide questa luce, cadde per terra. Questo è un fatto impressionante che dovrebbe farci riflettere, perché Gesù è la vera luce e solo Lui ci illumina e ci perdona. Ma le scaglie sono un simbolo dell'ignoranza, di non conoscere, della non conoscenza. Ma quando incontri Gesù, queste scaglie cadono per terra e non ci sono più. Ed è simbolico come Gesù dice ad Anania, che è un servitore che sta a Damasco, gli dice guarda che sta venendo questo da te. E Anania lo sappiamo, l'ha spaventato, cioè, ma questo l'ha messo in galera, ha perseguitato. Ma Anania dice a Paolo, recupera la vista fratello Paolo. Una volta che l'ho visto, e gli caddero queste scaglie. In quel momento Paolo diventò un uomo nuovo, un'altra persona. È questo che io chiedo, è questo che vorrei capire, quanto noi siamo diventati nuovi. I profeti investigarono sulla grazia destinata a noi, e anche gli angeli volevano vedere, e per questo per questo motivo non possiamo trascurare una cosa così, così grande, così solenne. E come possiamo noi? Cosa c'è di più importante di conoscere la parola di Dio, o tutte le cose che stanno attorno a questa conoscenza. Come abbiamo letto, cosa c'è di più importante? Ecco, chi trascura questa conoscenza si concede alle tenebre, cari fratelli e sorelle, che lo avvolgono e poi lo sopprimono. È sempre stato così, è sempre stato così. Nessuno si stupisca per quel che succede intorno a noi. Le tenebre avanzano. È così, purtroppo. Sempre peggio, sempre più sofferenza. Sempre... E un laccio avvolge gli abitanti della terra. Sta scritto. Dando retta alle favole, distogliendo le orecchie dalla verità. Fa piacere ascoltare le cose che al cuore dell'uomo fanno piacere. Ma non ti preoccupare, ma c'è, ma per così poco vuoi che... Guardate che vi dica, cari. Io sono convinto che anche questa mattina Gesù ci chiede e valuta e veglia, guarda i nostri cuori, se lo vogliamo conoscere. Quanto vogliamo conoscere di lui, quanto siamo affascinati dalla sua parola, o meno. Sapete, io non sono uno scienziato che parla così, ma sono sicuro che il Signore guarda sempre nel nostro cuore, sempre, per vedere se veramente lo amiamo, perché non lo conosca già. Noi non conosciamo, allora valutiamo noi il nostro cuore, valutiamo noi il desiderio, riteniamo noi il nostro tempo, quanto è importante per noi stare, imparare la parola di Dio. E questo mica, io quando leggo che intorno a questa salvezza ricercarono, investigarono i profeti. Come? Che stiamo a fare in un culto? A cantare, a ballare, a saltare, va bene. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia. I profeti. Loro investigarono, i profeti, non Geppetto. Loro investigarono, noi no, siamo, che bisogno abbiamo? Abbiamo internet, abbiamo cellulare, abbiamo la pancia piena, la casa calda. Allora, cercando di conoscere il tempo e le circostanze, erano indicate allo Spirito di Cristo che era in loro. Ecco. Allora io mi chiedo se i profeti hanno desiderato questo. Gli angeli avevano avidità di conoscere cosa c'era dentro questa proposta di Dio, questo progetto, questo piano. Conoscerlo bene a fondo, noi. Cioè, capito? Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Capite la differenza? Come ci presentiamo noi, che è tutto spiegato qua, che è tutto compiuto? Come ci presentiamo davanti a Dio? Sapendo che i profeti ricercarono attorno a questa salvezza, investigarono loro. E noi? Uno, non sappiamo niente, quel poco che sappiamo, lo sappiamo male. Gesù, come giudicherà queste persone? Non spetta a me, spetta al Signore. Quindi valutiamo questa domanda e ce ne andiamo e ci lasciamo tutti con questa domanda aspettando le risposte che possiamo dare a noi stessi. Credo che sia stato abbastanza chiaro. Amen.